radiogiornale da Radio Vaticana in differita alle 13.10 al Manacco del Giorno e alle 13.15 pennellate di spiritualità domenicana. Meditazioni a cura dei frati domenicani e della provincia romana di Santa Caterina da Siena. Alle 13.30 a cuore aperto. Rubrica di amicizia e condivisione con un momento di preghiera alle ore 15. Alle 15.30 dalla Cappellina di Maria in Albavilla a Como, il Santo Rosario e la Santa Messa. A seguire la preghiera dei Vespri. Alle 17.10 per voi ragazzi le fiabe e alle 17.45 un Papa per la famiglia, per la vita, per la pace. Trasmissione speciale a cura di Giusy D'Amico, docente e presidente dell'associazione Non si tocca la famiglia. Alle 18.50 vi proporremo una riflessione di Rosanna Corbella sulla figura di Santa Gianna Beretta Molla. Alle 19.30 il radiogiornale da Radio Vaticana in differita, alle 19.50 le preghiere dei bambini, alle 20 il Santo Rosario in famiglia, l'omelia tenuta dal Cardinal Mauro Gambetti nella Santa Messa in suffragio di Papa Francesco di quest'oggi e al termine le preghiere della sera. Alle 21.10 Sofferenza e Speranza Cristiana, catechesi a cura di Padre Riccardo, sacerdote dell'Oratorio San Filippo Neri. Alle 22.30 la preghiera di Compieta e a seguire il notturno di Radio Mater. Rinnoviamo a tutti voi l'augurio di una buona e santa giornata. Le nostre trasmissioni proseguono col notiziario da Radio in Blu.
In Blu 2000 News.
Buongiorno da Antonella Mitola. Il 7 maggio inizierà il conclave per l'elezione del nuovo pontefice. Il cardinale Becciu sarebbe pronto al passo indietro. La Cappella Sistina chiusa al pubblico già da ieri e questa mattina nuova congregazione dei cardinali. Sono stati intanto già oltre 70.000 i fedeli che hanno reso omaggio alla tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore in un pellegrinaggio incessante. In Spagna, dopo il massiccio blackout di ieri, oltre il 90% dell'elettricità è stato ripristinato, annuncia l'operatore di rete. Ieri la penisola iberica è finita al buio con un calo di tensione del 60% dell'energia per 5 secondi. Traffico in tilt e paura fra la popolazione. Oggi è tornato regolare il traffico ferroviario, ma resta chiusa la metro di Madrid. Non ancora chiare le cause, nessuna ipotesi esclusa, dice il premier spagnolo Sanchez. La guerra in Ucraina, una ragazzina di 12 anni è rimasta uccisa in nuovo attacco compiuto da droni russi nella regione di Dnipro. Putin intanto ha ordinato 3 giorni di tregua in Ucraina dall'8 al 10 maggio in occasione della festa della liberazione dal nazifascismo. Ma Trump non bastano, vuole un cessate il fuoco permanente, dice la Casa Bianca. In Canada il Partito Liberale di Carney vince le elezioni legislative, il leader conservatore Pierre Poilievre ha ammesso la sconfitta. A pesare sull'esito del voto, i dazi di Trump e le insistenti affermazioni di annessione del Canada come 51esimo Stato degli Stati Uniti. Ieri la giornata mondiale in memoria delle vittime dell'amianto, una strage silenziosa che continua. Solo lo scorso anno in Italia si sono verificati 7.000 decessi.
Per 10, 20, 50 anni resta invisibile e quando si manifesta uccide. L'amianto continua a fare stragi. Nel 2024 in Italia sono morte 7.000 persone, oltre 19 al giorno. Nel mondo i decessi ogni anno sono 200.000 e si tratta di dati sottostimati perché alcuni stati omettono la registrazione dei casi. Mesoteliomi, tumori polmonari, asbestosi sono in crescita e il nostro paese detiene il drammatico primato in Europa. Nella giornata mondiale in memoria delle vittime, l'Osservatorio Nazionale Amianto torna a chiedere bonifiche, risarcimenti adeguati per chi si è ammalato e la messa al bando globale di questa sostanza letale. Solo 62 stati hanno vietato l'amianto, l'Italia lo ha fatto nel 1992, eppure esso è ancora presente nelle scuole, negli ospedali, nei treni, addirittura nella rete idrica. La regione più colpita è la Lombardia, con 2.000 decessi nel 2024. Barbara Masulli, linea allo studio.
Una notizia di poco fa, un imprenditore sessantenne ha ucciso il figlio di 23 anni al culmine di una lite scoppiata durante una festa a San Gregorio di Catania. Nella sparatoria l'uomo ha anche ferito un amico del figlio. Sul caso indagano i carabinieri. È tutto, grazie per l'ascolto.
Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, al mattino piogge sparse, al nord-ovest con neve sulle Alpi oltre 1900-2100 metri, più asciutto altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, in serata nella notte maltempo in intensificazione al nord-ovest con possibili temporali ancora asciutto sulle altre regioni. Al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, al pomeriggio poche variazioni con velature in transito e maggiori addensamenti in Appennino, in serata nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi. Al sud tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni con cieli soleggiati o con qualche velatura in transito, maggiori addensamenti sulla Sardegna, tra la serata e la notte nuvolosità in aumento sulla Sardegna con possibili piovaschi, ancora stabile al sud e sulla Sicilia, con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime stabili o in generale diminuzione, salvo un lieve rialzo al nord-ovest e sulle isole maggiori, massimo in generale aumento da nord a sud, salvo una lieve flessione al nord-ovest. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
Meteo.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Solo tu, se quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare, perché per me tu lo sai, è bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore, sono qui per ricordarti che gli errori sono altri. Solo tu sai quanto fa male arrivare così in alto per poi scivolare, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi per le mille domande alle quali risposta non hai, che portano solo più in basso ogni tuo singolo passo. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare, perché per me tu lo sai, va bene così. Perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore, sono qui per ricordarti che gli errori sono altri, che la vita è là fuori, non è sempre a colori, ma una cosa è certa, non gli importa dei tuoi errori, e crollare fa male.
Dagli studi di Radio Mater va ora in onda Temi di psicologia, a cura del dottor Loris Pinzani, psicologo e psicoterapeuta. L'argomento di questa puntata: approfondiamo l'inerzia profonda. Augurando a tutti voi un buon ascolto, diamo subito la parola al dottore per la trasmissione.
Bene, bene, buona giornata a tutti. Questi sono giorni particolari, tutti sappiamo i motivi per cui sarebbero da ritenersi, sono da ritenersi particolari, e quindi confidiamo nell'idea, nella convinzione che lo Spirito Santo aiuti tutti e chi deve prendere grandi decisioni in particolare. Bene, poi altri sanno parlare assai meglio di me di questo argomento. Torniamo agli argomenti di psicologia che sono quelli che mi competono. Come è stato appena detto, il titolo di quest'oggi è l'inerzia profonda, è ancora l'inerzia profonda. Ne abbiamo parlato altre volte, ma mi preme particolarmente che entri nella vostra consapevolezza questo concetto. Cos'è l'inerzia profonda? È un orientamento che abbiamo dentro, questo detto in una frase, in poche parole, è un orientamento verso qualcosa che abbiamo detto. Se noi facciamo silenzio in noi stessi, cosa che riesce sempre più difficilmente in questa bufera di emozioni, di preoccupazioni, di poche certezze, per così dire, però se facciamo silenzio ci rendiamo conto, ognuno di noi si rende conto che ha una propensione verso una certa emozione. Mi spiego meglio, provo a spiegarmi meglio, perché non è questa naturalmente la definizione di inerzia profonda, ma una cosa è dire la definizione, un'altra cosa è cercare di far entrare un concetto nell'anima delle persone. Quindi mi esprimo in modo molto diretto e assolutamente non professionale. L'inerzia profonda è una intensità verso cui tendiamo. Guardando nel nostro passato, soprattutto se abbiamo un po' di anni sulle spalle, ci rendiamo conto che la nostra esistenza è andata verso un certo dove, verso una certa positività, oppure verso una certa condotta depressiva, oppure verso una certa tristezza simile a quella depressiva come condotta, oppure verso una certa apertura, verso una certa scoperta, o verso ancora, cito a caso, verso una grande propensione nella famiglia, una grande abnegazione, un grande spirito di sacrificio, oppure viceversa un certo egoismo comune a tantissimi di noi. Ecco, questa propensione è l'inerzia profonda. L'inerzia profonda quindi cos'è? È la tendenza che abbiamo verso un certo risultato emotivo. Lo ripeto, è la tendenza che abbiamo verso un certo risultato emotivo. E basta guardarsi indietro, questo è più facile, l'unica cosa che è più facile invecchiando è questa, per chi ha qualche anno appunto, ci si guarda indietro e ci si chiede qual è stato il mio orientamento in questi anni di vita? Qual è stato? Generalmente l'inerzia profonda non cambia dal suo esordio, a meno che non si faccia un percorso di psicoterapia, non cambia, rimane quella. Dal suo esordio in avanti resta quella. Quindi che sia positiva o meno positiva, rimane quella. È una condizione che immaginiamo di sapere da cosa nasca, da dove nasce. Cioè nasce da un imprinting estremamente precoce che viene a insediarsi, impiantarsi in modo molto molto veloce fin dall'inizio dell'esistenza, forse addirittura durante la gestazione a inizio questo processo, e poi rimane orientato da un ambiente. Cioè è come se l'ambiente ci dicesse cosa dobbiamo pensare di noi, del nostro valore, quanto dobbiamo sperare nel nostro futuro e nel nostro presente. E lì nasce l'inerzia profonda. È chiaro che se si cresce in una grande difficoltà emotiva, non materiale, l'inerzia profonda non è molto influenzata se manca qualcosa di materiale. È molto influenzata se manca invece un aspetto emozionale, cioè se non si viene amati, se non si viene richiesti, desiderati. Questo influenza moltissimo l'inerzia profonda. Se si nasce, si cresce in un alveo, in un contesto dove non si è richiesti, non ci si sente richiesti, l'inerzia profonda ha grandi difficoltà a essere positiva, ma si cambia, si può cambiare, incontrando le persone, parlando con le persone che ci fanno maturare, si riesce a cambiare, ed è un cambiamento straordinario, è un cambiamento, guardate che i grandi cambiamenti, anzi vi dico meglio, le grandi storie di vita nascono dalle difficoltà, cioè le esistenze che cambiano la storia nascono dalle difficoltà. Non c'è mai un'esistenza che cambia la storia nel senso che traccia un nuovo cammino che nasca da una famiglia felice, da una grande organizzazione, da una grande gioia, no. C'è sempre qualche difficoltà che costringe l'individuo a maturare. E lì cambia la nostra inerzia profonda. l'inerzia, l'ho detto altre volte, poi lo sapete, è la condizione di mantenimento dello stato di moto, cioè una tendenza che si usa in fisica, inerzia, è una tendenza ad essere in un certo modo, a muoversi in un certo modo. Quindi l'inerzia di una palla è quella di muoversi se è stata spinta, è quella di stare ferma se rimane ferma senza l'applicazione di una energia dall'esterno. È per questo che è stato scelto questo nome, inerzia, cioè una tendenza che si possiede, una tendenza che si possiede senza averla stabilita noi. È un'inerzia profonda. La prima non l'abbiamo stabilita noi, ci viene fornita, ripeto, da un ambiente che è molto influente nella vita delle persone, gli ambienti, l'ambiente è tutto quello che sta al di fuori della vita dell'individuo, c'è anche l'ambiente interno, ma questo lasciamo perdere, in questo momento non ci interessa un altro concetto. L'ambiente è molto estremamente rilevante, perché riesce a forgiare il temperamento, la personalità del soggetto, dell'individuo, riesce a muoverla questa personalità, e riesce a farlo con una intensità inimmaginabile che noi non riusciremmo a concepire, eppure lo fa, riesce a farlo. Quindi l'ambiente e l'esterno provoca la conformazione di una certa inerzia, di un certo modo di essere. Quindi ci si ritrova questa inerzia, cioè questa tendenza verso una certa emozione che non abbiamo stabilito noi, ci è stata data dall'ambiente, l'ambiente che prevale in quel momento, non prevale quello che abbiamo noi, a parte i tratti biologici, tratti anche temperamentali di origine biologica, non prevale quello che noi stabiliamo, che potete dire. Prevale quello che l'ambiente ci dice che siamo. Quindi se l'ambiente ci dà molta fiducia, tipico caso di una famiglia che dia molta fiducia, famiglia in senso largo, molta fiducia a un bambino, è chiaro che questo bambino assorbe, risente positivamente di questo moto che gli viene fornito. Ma dopo l'inerzia potrà cambiare, perché se noi non potessimo cambiare la nostra inerzia, saremmo destinati ad accettare quello che ci viene dato senza nessuna possibilità di cambiare. Fortunatamente il libero arbitrio, che è sempre stato rispettato, il libero arbitrio è fondamentale. Cioè quello che l'uomo decide di essere e di fare è fondamentale. Perché su questa base poi è possibile un cambiamento. I casi in cui questo cambiamento è evidente o evidentissimo sono innumerevoli. Persone che nascono in grandi difficoltà, nascono nel senso fisico anche, in grandi difficoltà, con condizioni storiche di grandi difficoltà, che poi riescono a avere una mutazione fondamentale. Ecco, lì cambia l'inerzia dell'individuo, perché l'individuo ha promosso il proprio cambiamento. È l'individuo stesso che ha chiesto a se stesso un cambiamento. Se c'è una cosa particolare da dire, sono tante, ho fatto tutti i libri sull'inerzia profonda da me stesso anche. Se c'è una cosa particolare da dire è il fatto che non possiamo mutare in modo autonomo la nostra inerzia, cioè in senso generale abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi nella mutazione dell'inerzia, abbiamo bisogno di qualcuno che ci porti a renderci conto dell'opportunità del cambiamento, perché da soli non si riesce. C'è proprio la necessità di un termine di paragone, quindi di un altro soggetto accanto, che si dice sia tendenzialmente anevrotico, con la A davanti, anevrotico, non nevrotico, anevrotico, che ci spinga, ci consenta una variazione. Questa variazione di per sé non banale, non semplice, però si ottiene. E ci sono questi grandi sconvolgimenti, questi grandi cambiamenti di soggetti umani, quindi di nostri simili, che nascono, crescono in un certo modo, con una certa inerzia, una certa tendenza, una certa emozione. Immaginate la condizione di emotiva di rabbia, correlata all'aggressività. L'aggressività di per sé non è un'emozione in psicologia, però è correlata alla rabbia, che invece assolutamente è una delle emozioni primarie, oppure anche alla paura, che provoca rabbia, correlata generalmente a frustrazione. Sono emozioni e non emozioni che corrispondono a, appunto, abbiamo detto, un'inerzia profonda. Immaginate un'esistenza, dicevo, che sia orientata verso una inerzia profonda complessa, difficile da gestire, dolorosa, a volte dolorosissima, che poi invece porta a un cambiamento. Sono cambiamenti che, torno sull'argomento precedente, mai avvengono da soli. È come se la mente, questo è uno dei grandi misteri, non sappiamo tutto o quasi tutto, è come se la mente avesse bisogno, è meno banale di quello che può sembrare la cosa, è un po' più complessa, avesse bisogno di qualcuno accanto con cui rapportarsi, con cui mettersi in relazione e fare in modo che venga compreso, capito, anche se l'inconscio non capisce, però si rende partecipe e fa proprio un concetto, capito un qualcosa che porta a una variazione della tendenza, di quella tendenza profonda che corrisponde a quello che cerchiamo di definire con il termine di inerzia profonda. Ora, questa benedetta inerzia profonda è danno e giubilo, cioè è motivo di grandi sofferenze, di grandi gioie nella vita, di grandi realizzazioni. Perché poniamo, immaginate qualcuno che abbia una inerzia profonda molto negativa, rivolta alla distruzione, rivolta a un'emozione negativa, per così dire, tutti possiamo immaginare di cosa si stia parlando, verso una distruzione, un'autodistruzione, verso una rabbia furiosa, verso qualcosa di negativo, senza stare a precisare più di tanto perché poi non serve. Immaginate un'inerzia profonda, appunto, rivolta al negativo. E immaginate che per una scelta personale, perché la scelta esiste, esiste la scelta. Noi compiamo scelte in ogni istante della vita. A volte le rimandiamo, e è una scelta anche quella, ma in ogni momento, in ogni istante dell'esistenza, compiamo scelte. Immaginate dunque un'inerzia profonda, difficile, negativa, che porta a una grande sofferenza continuativa, porta a una sconfitta dietro l'altra, a un dispiacere dietro l'altro, a una vana ricerca del benessere, vana perché viene sempre disattesa. Immaginate tutto questo e immaginate che la scelta di quell'individuo sia quella di approfondire. E questa è la caratteristica umana ed è anche la nota dolente, perché senza quella scelta personale l'individuo non cambia. Cioè si sceglie di cambiare il binario di vita. Si sceglie, quindi, per il di cui stiamo parlando, di cambiare inerzia. Si sceglie. Le scelte sono scelte. Ci sono criminali veri, li ho visti io tanti, erano visti anche tanti altri, quanto me o di più, che hanno cambiato vita in modo incredibile, radicale. Mi viene in mente Fra Cristoforo dei Promessi Sposi, ma insomma questo è un pensiero che mi attraversa in questo istante. Le scelte che noi tendiamo a dare per scontate. Smettiamo di pensare che le scelte siano scontate a seconda della nostra natura e facciamole di giorno in giorno, cioè scegliamo quello che è l'ipotesi del nostro presente e del nostro futuro. Le scelte, cambiare le scelte della vita, corrisponde a cambiare la propria inerzia profonda, cioè la propria tendenza di vita. Quindi, se si sceglie, poniamo, banalizziamo l'onestà, quando siamo sempre stati poco onesti, quella è una scelta che cambia l'inerzia profonda. Da lì in poi avrò bisogno di qualcuno che mi aiuti, che sia un collega, uno psicologo, che sia chi sia. Però lì cambia l'inerzia profonda. Spesso sono sacerdoti che aiutano il cambiamento dell'inerzia profonda. Forse non sanno che si chiama così, ma è uguale. È identico, cambia niente. Sono persone, quelle che possono aiutarci in questa straordinaria, eccezionale e variazione, sono persone che si definiscono, noi le definiamo tendenzialmente anevrotiche. Sto chiarendo il concetto di inerzia profonda. La anevrosi cos'è? È l'opposto della nevrosi. La nevrosi è essere vittima di paure e di desideri, sostanzialmente, è di avere un disequilibrio mentale. La anevrosi è una tendenza, esiste la perfezione. La anevrosi cos'è? La anevrosi è il non essere vittima o essere meno vittima, tendenzialmente assente deve essere. Questa condizione tendenzialmente, perché la perfezione in noi non è umana, assente la condizione di paura dei desideri. Voi pensate alle paure che abbiamo, non ci pensiamo mai alle paure che abbiamo, e pensiamoci. Pensate alle paure che si hanno, le paure della morte, le paure della povertà, le paure della guerra, le paure di non vivere abbastanza, la paura di non veder crescere i nostri figli o i nostri nipoti. La paura di non riuscire ad avere la certezza del domani. L'incertezza del domani è un'altra paura. Pensate a queste paure, pensate a non averle. A non averle. Ecco, questa è una tendenza anevrotica. L'assenza delle paure. La tendenza verso l'assenza delle paure. Puntualizzo la tendenza. Il termine tendenza, perché ripeto, la perfezione non appartiene al genere umano, non ce l'abbiamo questa connotazione di perfezione, quindi tendiamo verso quella circostanza, non la possediamo perché non siamo i beati del cielo, per cui possiamo tendere però a quella condizione, tendenzialmente anevrotico, si dice per questo, tendenzialmente anevrotico. Quindi tendere in quella condizione significa mettersi nella situazione di poter aiutare chi abbia compiuto una scelta relativa al cambiamento della propria inerzia profonda. Ora qui si apre, io spero di essere chiaro, perché bontà vostra di capirmi e eventualmente poi nelle domande mi chiederete spiegazioni ulteriori. Questa tendenza anevrotica aiuta le persone intorno. Chiunque abbia una tendenza anevrotica senza saperlo, tendenza anevrotica, preciso ulteriormente, anevrotica, per l'opposto che nevrotica, la tendenza verso un equilibrio interno sarebbe, aiuta le persone intorno, anche se non lo sa. Se qualcuno ha questa tendenza anevrotica, e tanti di quelli che stanno ascoltando in questo momento, tanti certamente ce l'hanno, sono in grado di aiutare, anche senza saperlo, le persone intorno, anche solo dandogli il buongiorno la mattina. Perché? Perché viene percepito questo equilibrio. Questa di cui si sta parlando è un'ipotesi di studio di cui si è scritto in diversi testi e in diverse pubblicazioni. Ecco, questa condizione, che è solo ipotizzabile perché non abbiamo prove scientifiche che esista inerzia profonda, ma è un modello di funzionamento mentale, psicologico e sociale che ha delle condizioni che fanno immaginare che sia effettivamente proprio così. Dunque, questa circostanza è talmente potente, è talmente forte, da irradiare intorno alle persone che sono tendenzialmente anevrotiche. Coloro che accettano, desiderano di cambiare la propria condizione personale, individuano, percepiscono i soggetti tendenzialmente anevrotici, li si avvicinano, li frequentano, nel senso che li frequentano. E questa frequentazione produce la grande differenza, che riesce a far mutare la storia, nel vero senso della parola, la storia delle persone. Allora chiedo una pausa alla regia, comunque in questo modo passa un po' di musica, qualche musica rilassante, e chiunque di voi voglia farmi domande potrà farlo, le prepara e le fa queste domande, se volete. Gradisco le domande perché mi danno la percezione di quello che riesce a non essere chiaro di quello che sto dicendo. Mi servono, per così dire, ci servono le domande, proprio perché tramite le domande riusciamo a chiarire concetti che non riesco a spiegare con altrettanta chiarezza. Ecco, quindi chiedo una pausa alla regia.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo temi di psicologia a cura del dottor Loris Pinzani, psicologo e psicoterapeuta. Argomento di oggi: approfondiamo l'inerzia profonda. Apriamo ora le nostre linee telefoniche, se volete intervenire nella diretta e parlare con il dottor Pinzani, il numero da comporre è 031-646-000. Potete inviare anche i vostri messaggi, SMS e WhatsApp al numero 331-7914523, oppure scrivere una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org. Diamo ora nuovamente la parola al dottore per il proseguo della trasmissione.
Bene, eccoci. Andiamo avanti appunto con il proseguo della trasmissione. Abbiamo parlato dell'inerzia profonda, che è un concetto, il concetto in sé piuttosto semplice, diffonderlo non è così tanto semplice, perché nonostante si tratti di una condizione che senza saperlo conteniamo in noi, abbiamo dentro una certa emozione che continuiamo ad inseguire, questa è l'inerzia profonda, passare questo concetto, divulgarlo, non è proprio banale. Vi garantisco che non è banale nemmeno tra gli psicologi quando lo diffondo, e figuriamoci se può essere banale, proprio perché da una parte si accompagna a tanti altri concetti piuttosto simili, anche nella condizione comune. Dall'altra è una forma di predestinazione che non ci rendiamo conto di avere, per cui cerchiamo di starne distanti, cerchiamo, come dire, di non capirlo, come succede molto spesso nella vita degli esseri umani. Molto spesso noi cerchiamo di non capire quello che ci sembra un po' scomodo, Succede molto spesso davvero. E cerchiamo di non capirlo proprio perché, senza rendercene conto, non c'è una cattiva volontà, quasi mai c'è una cattiva volontà, perché capire certe cose ci darebbe fastidio. Dovremmo reimpostare parte della nostra stessa esistenza, e questo è faticoso quando si tratta di gestire una propria condizione emotiva, è molto faticoso. Il cambiamento viene ostacolato da noi stessi, non siamo per nulla contenti di cambiare, non siamo affatto contenti di cambiare l'impostazione, anche se ci troviamo male. Pensate appunto quello che stavamo dicendo, a un'inerzia profonda negativa dove ci sia una forte difficoltà, anche se non stiamo affatto bene, noi abbiamo difficoltà a cambiare. Noi, la nostra specie, è fatta così, noi cerchiamo di non cambiare, perché nella nostra mente, potremmo dire nel nostro inconscio, nella nostra inerzia profonda, prevale quello che abbiamo, non quello che vorremmo avere per cambiare. Cioè prevale la tendenza a non cambiare la propria inerzia profonda. E questo, capite, che se non c'è un buon equilibrio provoca un sacco di guai, provoca brutti guai, perché la tendenza a non cambiare è quanto di peggio e quanto di meno semplice si possa avere se si parte da una difficoltà. Se siamo in difficoltà psicologica, pensate a un alcolista, o a un tossicodipendente, un esempio che uso spesso perché purtroppo è molto frequente, o a una vita depressiva. Ecco, il depresso, che sta male o malissimo per la sua depressione, poniamo una depressione maggiore, non ha una tendenza in sé al cambiamento, ha una tendenza al mantenimento della propria condizione depressiva in questo caso. Questo è incredibile. È incredibile, ma è così. Perché è così? È così perché l'unica certezza che ha il depresso è la propria depressione. L'unica certezza, diciamo inconscio, cioè dentro se stesso, che nemmeno lui riesce a decifrare, a leggere, che riesce a individuare, è nel depresso, ma in qualunque altra forma di disagio psicologico. L'unica certezza è proprio questa, il suo malessere. Allora, piuttosto che non abolire, piuttosto che trovarsi a sconfiggere l'unica sua certezza, non la sovverte e continua nella sua, poniamo, depressione o qualunque altro disagio che verosimilmente comunque nasce da una depressione. A questo proposito dico una cosa che ritengo molto importante. È mia opinione, ma non solo mia, di molti colleghi, che ogni malessere origini da una depressione, o meglio, l'origine di una risposta depressiva è l'inizio di qualunque squilibrio, disequilibrio psicologico. Per cui, in definitiva, si può affermare che ogni malessere davvero origina con una condotta depressiva. E tutto questo è talmente rilevante da essere sovrastante. Dunque, c'è una domanda. Buongiorno, c'è un collegamento tra effetti del mobbing ed inerzia profonda e qual è la migliore cura? E questo lo dice una signora di cui non cito il nome, ma insomma chi l'ha scritto naturalmente si riconosce in quello che è stato letto. Allora, certamente c'è un collegamento tra mobbing e inerzia profonda, nel senso che una condizione perpetrata, cioè fatta oppure subita, è chiaro che ha un collegamento con la propria condizione, con la propria tendenza emotiva, ma potremmo dire che lo stesso collegamento, ho fatto l'esempio della depressione, ma lo stesso collegamento esiste tra inerzia profonda e l'ansia. Noi parliamo sempre troppo poco, per riallacciarmi a quello che scrive questa ascoltatrice, ma quello che sicuramente pensano anche tanti altri, parliamo sempre troppo poco dell'ansia. E parliamo, e io stesso faccio così, parliamo più spesso della depressione, perché la depressione è un argomento molto presente, e si immagina che mentre la depressione possa essere un disagio mentale, l'ansia, si immagina comunemente, sia una condizione più legata al temperamento dell'individuo. E non è così. Guardate che i maggiori danni soggettivi, soprattutto in questo momento storico, vengono comunicati dall'ansia, vengono assorbiti, protratti e conformati e divulgati dal tratto ansioso dell'individuo. L'ansia oggi è talmente divorante che non consente una vita. Noi siamo, altre volte abbiamo preso questo discorso, noi siamo coinvolti nell'ansia, e l'ansia è dovuta a un tenore di vita, a una difficoltà esistenziale, a una grande mancanza di certezze e di speranze, vorrei dire, che è collegata, fortemente collegata all'era moderna. Per cui figuriamoci il mobbing è quanto di meglio da questo punto di vista. E corrisponde a una condizione che include l'ansia a tutti i costi. Ed è molto collegata a una società, anche questo l'abbiamo detto diverse volte, che non riesce più a stare attenta ai suoi figli, non ha più questa capacità di attenzione, e non ce l'ha perché in questa società, anche questo tante volte abbiamo detto, dobbiamo fare troppe cose troppo urgenti, dobbiamo ottenere a tutti i costi tanti risultati che sono sovrastanti rispetto a quello che ci verrebbe di fare. Ora, bisogna uscire da questa condizione, è chiaro che dobbiamo uscire da questa condizione, dobbiamo andarcene da questa grande difficoltà di cui spesso nemmeno ci rendiamo bene conto. Inerzia profonda è qualcosa che sta in fondo all'anima, in fondo alla mente, e forse sono in buona parte coincidenti, che sta nella profondità dell'individuo, ma anche quello che non sta nella profondità, anche quello che non è così tanto coinvolto all'interno della vita, tale da essere visibile più o meno, possiamo rendercene conto, anche quello che non capiamo e di cui non troviamo una risposta, a cui non troviamo una risposta, anche tutto quello sta nella nostra inerzia profonda, cioè nella tendenza che senza saperlo abbiamo nel desiderare certe emozioni. E non lo sappiamo. Non riconosciamo questi aspetti. Di questo dobbiamo farcene una ragione. Cioè la gran parte delle cose della nostra vita noi non riusciamo a distinguerle. E non riusciamo a distinguerle perché abbiamo una potente separazione tra quello che sappiamo di noi e quello che non sappiamo di noi. È una forte separazione. Sono due stanze diverse della stessa casa, ma diverse, differenti, ed è per questo motivo che combiniamo guai, e spesso senza rendercene conto, combiniamo brutti guai, andiamo a inseguire qualcosa perché è l'antidoto di qualcos'altro. Un esempio evidente è la ricchezza, no? C'è chi insegue la ricchezza al di là di tutto e di tutti, al di là dell'onestà, al di là della logica, al di là per sanare una paura che sta dentro. Quello della ricchezza è un caso caratterizzante. Inseguiamo la ricchezza, chi lo fa, per sanare una paura. Paura e desiderio sono i due grandi argomenti, no? Inseguiamo una ricchezza per sanare una paura, a volte un terrore. Il terrore di cosa? Di non esistere abbastanza, quindi dobbiamo essere bellissimi, magrissimi, spigliatissimi, con tutte le condizioni migliori fra quelle possibili. Dunque c'è un messaggio, un bel messaggio, bello nel senso di, sarà bello certamente, ma anche abbastanza lungo, adesso ve lo leggo. Buongiorno dottore, da quello che ha appena detto mi sembra di essere nevrotico, ma si sente in buona compagnia. Mi spaventano le difficoltà, il futuro, visto che economicamente è un momento molto difficile. Ho cercato di reagire e a tranquillizzarmi, ma ci riesco solo per un po' e poi mi ritrovo ancora teso come una corda di violino. Sembra l'esempio di quello che stavamo dicendo. Come posso fare per uscire da questo vortice, oltre a cercare di convincermi che prima o poi la provvidenza provvederà? C'è una lettera firmata, come sempre non cito il nome, ma insomma, tra l'altro dice cose molto facilmente condivisibili, comune a tutti. Ringrazio questo, anche questo ascoltatore. Come si fa quindi per sentire meno la tensione, l'ansia di cui stavamo parlando? Ma allora, non servono molti ingredienti per fare sta ricetta, cioè per uscire da un'ansia parossistica, che dà un grande dolore. Non servono grandi cose, grandi realizzazioni. Bisogna, prima di tutto, accontentarsi di quello che si ha, primo. Ma questo chiaramente non basta, Fatemi finire, perché è chiaro che questo non basta. Poi, rendersi conto che molto spesso abbiamo chiesto un po' di più rispetto a quello che era logico chiedere, che era fattivo chiedere. Poi, rimettersi a una condizione, cioè la frenesia di stabilire tutto noi, dobbiamo abbandonarla. Noi abbiamo l'obbligo di cambiare, di procedere verso una condizione di maggiore equilibrio, ma la condizione di maggiore equilibrio dobbiamo tenerla in un mondo dove l'equilibrio non c'è. Ma da tanto tempo non c'è più l'equilibrio in questo mondo. Siamo sovrastati da una mancanza di equilibrio, da una forte carenza di equilibrio. Questo dobbiamo capirlo, dobbiamo saperlo. Oltre a cercare di convincermi che prima o poi la provvidenza provvederà. Guardate che la provvidenza, e qui questa emittente c'è chi può parlarne assai meglio di quanto possa fare io, ma insomma io rispondo molto volentieri a quello che mi... La provvidenza è dentro noi. È dentro noi. Cominciamo a renderci conto di quelli che sono effettivamente i pericoli. Noi abbiamo di fronte un problema come quello di cui parla questo ascoltatore. Cioè una condizione economica molto difficile, non so quale sia la sua storia, naturalmente non so niente dei soggetti vari, però capisco facilmente quello che si voglia intendere. la nostra condizione economica, anche familiare, anche personale, in relazione alla materialità, in questo caso, è veramente difficile. Analizzate, riguardo a questo argomento, cosa veramente potrebbe accadere nelle varie ipotesi. Ognuno ha le sue due ipotesi, no? Se lo fate, vedrete che qualunque cosa possa accadere è rimediabile, o quasi qualunque, è rimediabile. Non è vero che esiste l'irrimediabile, che esiste il disastro. Non guadagniamo più 1000 e guadagneremo 500 e faremo con 500. Avremo una casa più piccola, avremo un tenore di vita diverso e faremo con un tenore di vita diverso. Smettiamola di essere terrorizzati da quello che non abbiamo o da quello che potremmo non avere. Smettiamo. Quello che possiamo non avere non fa la differenza rispetto al nostro benessere. È chiaro che se abbiamo un problema, poniamo economico, se non possiamo pagare il mutuo, è chiaro che abbiamo un problema. Ma la nostra vita non sta in quello. La nostra esistenza va molto oltre e è molto migliore, molto più ampio, molto più redditizia di qualcosa che possiamo non avere. È che tutti siamo estremamente collegati a quello che può scomparire dall'oggi al domani. Quello che non abbiamo più nella cassaforte, tutti, a ognuno al proprio livello. Smettiamo di considerare la materialità così fondamentale, perché non lo è. Sarei tentato di citare il passo del Vangelo, ma mi rimetto a chi sa farlo, lo ripeto ogni tanto, meglio di me. Comunque, perdere la concretezza relativa alla materialità, per così dire, non deve essere questa la cosa che ci spaventa. È chiaro che è spaventoso immaginare di perdere il lavoro, ma figuratevi, ma certo che è più che spaventoso. Ma non è lì che terminerà la vostra vita. Abbiate fiducia e datevi da fare. Noi siamo, la vita non è una passeggiata per nessuno. È molto difficile a volte vivere. Parlo per la mia esperienza, ma per le tante persone che ho visto e che vedo. A volte vivere è molto pesante, molto difficile. Ma si esce sempre dai problemi. Soprattutto quando i problemi non sono effettivi, ma sono costruiti nella nostra mente. Mi viene in mente qualcuno che fatturava diversi milioni di euro all'anno, era preoccupatissimo, era in angoscia perché da lì in poi ne avrebbe fatturati la metà. E allora? Allora, lì bisogna entrare nell'individualità del soggetto, è chiaro, no? Perché una persona così, chiunque sia stato, chiunque sia, è chiaro che lo sa benissimo da solo che non morirà mai di fame. Mai. Lo sa perfettamente. Allora, perché sta così male? Sta così male perché ha dato un peso diverso rispetto a quello oggettivo, a qualcosa che oggettivo non può essere. Leggo un altro messaggio che mi è appena arrivato dalla regia, che ringrazio. Dunque, l'inerzia si può ribaltare, per cui anche i periodi negativi prima o poi finiscono. Ma se uno vede sempre negativo, come ribaltare questa inerzia? E anche questa è una lettera firmata, che ringrazio. Dunque, l'inerzia è proprio il vedere sempre le cose in un certo modo. Come si può ribaltare l'inerzia? È quello che dicevamo prima. Primo, la consapevolezza, perché senza consapevolezza leviamoci dalla testa che si possa cambiare la psicologia di un individuo. Cioè, una certa consapevolezza, più o meno, dipende dalle circostanze, dall'argomento e dalla materia, però una certa consapevolezza bisogna conoscerla. Cioè, sapere che esiste l'inerzia è consapevolezza. Se neanche lo so, non riesco a cambiare qualcosa che non conosco. Non ce la faccio. Quindi la consapevolezza, primo, la consapevolezza. Secondo, quello che dicevo, la volontà autentica di un cambiamento. Terzo, avere qualcuno che cammini accanto e che mi dipani, un Virgilio della situazione, mi riferisco alla Divina Commedia, Dante e Virgilio, un Virgilio della situazione che mi cammina accanto e mi illustra le cose, me le spiega, me le fa capire. Senza questi ingredienti l'inerzia rimane lì. E guardate che l'inerzia si poteva cambiare, la psicologia esiste da poco tempo, da in quest'ottica di psicoterapia, cioè di cura psicologica, da poco tempo. Prima l'inerzia profonda, certo che si poteva cambiare, anche senza la psicoterapia, con altri sistemi, con altri modi, con altre persone a fianco, con altre culture, ma si poteva certo cambiare l'inerzia anche senza l'insorgenza storica straordinaria della psicoterapia. Certo che si può cambiare. Come ribaltare questa inerzia, chiede questa signora. Si cambia così. Primo la consapevolezza, cioè bisogna rendersi conto del fatto che abbiamo una tendenza che non è quella giusta, quella equilibrata. Positiva o negativa che sia, a volte ci sono tendenze troppo positive che non sono equilibrate perché sono troppo positive. Possiamo accontentarci di pensare che io sono il più bravo, il più bello, il più forte, il più intelligente, il più colto, tutto, e non è così. È chiaro che quella è un'inerzia, la mia, se fossi così, è un'inerzia che va corretta, che non è adeguata, non ha nessuna logica, non è perpetrabile, non coincide con la realtà. Primo, la consapevolezza. Primo. Secondo, la volontà di cambiare. E la volontà di cambiare non è la consapevolezza, è un'altra cosa. La volontà di cambiare sta a significare che io so che non ho un equilibrio e voglio cambiare. E quella è la volontà di cambiare, un'altra roba, completamente diversa. Terzo, avere qualcuno accanto che si identifichi nelle nostre difficoltà e che ci aiuti, perché senza nessuno non abbiamo la possibilità di un cambiamento, non ce la facciamo a cambiare. Non abbiamo questa possibilità, questa capacità di cambiare da soli, abbiamo bisogno della spinta di un nostro simile. Questa condizione, questa spinta del nostro simile è inevitabile. Chiedo alla regia di fermarmi perché non vedo il timer del tempo in questo momento, per cui per favore regia fermatemi quando o dite o anticipatemi quanto ancora posso parlare. Questa condizione di essere accompagnati da qualcuno è vitale, ma sono vitali anche le altre due. Le altre due, cioè la consapevolezza interna. E la capacità di stabilire dentro di noi un cambiamento. Voglio cambiare significa che ho il bisogno di cambiare e sono disposto a giocarmi qualcosa di me per cambiare, pur di cambiare. Guardate che cambiare è molto più facile da dire che da fare, perché cambiare poi ti costringe a rivedere delle condizioni che hai sempre ritenuto tue, personali, irrinunciabili. Poniamo quello dell'ansia, ma quello dell'ansia è una grande rinuncia. La persona ansiosa pensa di poter controllare, in buona parte parlo, controllare la propria realtà, che se non fosse ansiosa chissà che gli succede. E rinunciare a questa forma di controllo è a dire poco difficile, è molto complesso. Quindi bisogna essere disposti a un cambiamento, accettare un cambiamento, per realizzare una mutazione dell'inerzia profonda. E con questo credo proprio che il tempo oggi sia terminato. Saluto tutti e vi ricordo che rispondo, o forse lo dirà la regia dopo, in diretta a numeri privati e privatamente venerdì mattina dalle 9 alle 12 al 334 111 63 16 oppure alla mail loris.pinzani@gmail.com. Salve a tutti.
Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti. Crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così e non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare, perché per me tu lo sai, è bene così.
perché sei fatto così, dici sempre di sì, non accetti l'errore, ti rovini l'umore, sono qui per ricordarti che gli errori sono altri. Solo tu sai quanto fa male arrivare così in alto per poi scivolare, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi per le mille domande alle quali risposta non hai, che portano solo più in basso.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Temi di psicologia a cura del dottor Loris Pinzani, psicologo e psicoterapeuta. L'argomento di questa puntata: approfondiamo l'inerzia profonda. Il prossimo appuntamento con il dottor Pinzani è per il prossimo mercoledì 14 maggio alle ore 12:20 circa, sempre sulle frequenze di Radio Mater. Le nostre trasmissioni proseguono ora con Radio Mater Notizie, condotto oggi dal giornalista Francesco Vitale.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Radio Mater Notizie.
Informazione, approfondimenti e interviste leggendo i quotidiani.